Pronti? Quali sono... ci sono delle... delle questioni che mi interesserebbe trattare in questo pomeriggio nuvoloso.
Nuvoloso.
Sul Dhamma?
Possibilmente, sì. Tendo a essere possibilmente anche Theravada della foresta. Non fate domande troppo difficili. E se mi vedete in imbarazzo dite no, non importa. Una volta feci questa domanda a questo monaco, su che cosa farai il ritiro? E lui, non lo so, insistetti un po', qual è l'argomento? Ancora non lo decido. Sì, ma devi dare questo discorso, su cosa lo dai? Non lo so. A fine mi guardò proprio disperato e abbastanza, come dire, proprio un rompiscatole. Sul Dhamma, va bene?
Tradizione della foresta c'è in Thailandia, poi ho sentito parlare i monasteri della foresta in Sri Lanka, presumo che ci sia anche in Birmania.
E presumo anch'io.
Se sono collegate tra di loro, se...
Allora, quando dici della foresta devi capire, non è un determinato approccio dottrinale, persone che seguono una tecnica di meditazione o condividono sì, alcune teorie sulla pratica. Ma la foresta è semplicemente quest'idea che a un certo punto ci si rende conto che il Buddha nasce, si illumina e muore nella foresta. E quindi c'è un richiamo verso le origini, un ritorno verso il luogo della contemplazione originaria, dove il Buddha praticava, insegnava gran parte delle volte, e quindi è questo filone di alcuni monaci che ritornano verso l'habitat originario della pratica. Voi dovete sempre capire che le tradizioni sono continuamente in evoluzione e anche involuzione. In realtà c'è questo, vedete, come una fuga da ciclisti. Parti in gruppo, poi c'è un piccolo gruppetto o uno semplicemente solitario che si stacca dal gruppo. È quell'idea di ritornare verso una pratica più vera, più sincera, non basata semplicemente su un approccio tradizionale, culturale, o semplicemente di studio, ma proprio per ritornare all'essenza, al cuore inteso vero, cioè chiudi gli occhi e guarda cosa succede dentro di te e inizi a sciogliere i nodi dell'attaccamento, iniziando a vedere abilità o di illusione, no? In questo processo condizionato che si perpetua continuamente se non decidiamo di rivolgersi verso il Dhamma. E quindi si stacca questo gruppo di monaci, insegnanti, praticanti, laici con vestito, senza vestito, si stacca dal gruppo. Il gruppo, pensatelo come un po' le convenzioni sociali, il samsara. E alcuni di questi giungono al traguardo e danno quindi nuova forza all'insegnamento del Buddha. Però tendenzialmente il gruppo cerca di riprendere questi fuoriusciti, di ringlobarli, di riportarli dentro. E le tradizioni, i lignaggi, inteso come purezza del lignaggio, hanno vita breve, nel senso che quanto possono durare? Durano 2, 3, generazioni, e poi veniamo ripresi. E da lì deve riuscire qualcun altro, che dice, che va verso la foresta. Se non è la foresta intesa come proprio come luogo fisico, è perlomeno la foresta del cuore, cioè dire ok, sinceramente, con tutte le mie forze ritorno in questa giungla e ci apro un sentiero. Quindi la foresta, iniziamo a capire che è un po', può essere ovunque, e non è esclusiva della Thailandia. Quello che è successo è che a fine del 1800, inizi del 900, c'era questo gruppo di monaci, prima capeggiati da a Chan Sao, poi dopo da Chan Sao il diretto discepolo a Chan Ban, che forse è ancora quello più incisivo, perché a Chan Sao non aveva poi grandi capacità comunicative di insegnamento, è stato un esempio per molti, soprattutto per Chan Man, però dopo è stato Chan Man quello che ha creato il gruppo di discepoli intorno a lui. E questo Chan Man poi raduna vari altri monaci che erano cresciuti nei villaggi con la foresta accanto, ma la foresta era un luogo di paura, di incertezza, era il luogo dove la gente del villaggio non andava se non al margine per avere un po' di cibo, ma sicuramente non si inoltrava. E invece spuntavano fuori dalla foresta di tanto in tanto questi monaci, e ci si domandava come hanno fatto a sopravvivere in tutto questo luogo di ignoto che è la foresta. E quindi affascinavano, e attorno a loro man mano cresceva l'interesse. E noi seguiamo l'insegnamento, il lignaggio di Achan Cha, che fu uno di questi monaci, però accanto ad Achan Man ce ne furono altri di notevole importanza, anche se hanno avuto meno sono diventati meno noti in Occidente, perché poi dopo alcuni di questi nomi sono appunto Achan Li, Achan Mahabua, Achan Tate. Quindi ognuno di questi poi ha sviluppato un po' il suo lignaggio. In Occidente è divenuto molto noto Achan Cha, perché Achan Cha ha avuto la peculiarità di avere questo gruppo di monaci occidentali, è stato uno dei pochi che è riuscito veramente a passare in maniera non occasionale, ma insomma abbastanza strutturata, l'insegnamento a questi monaci occidentali. Primo fra tutti il Lompo Sumedo, questo monaco di origine americana, che è lui che poi ha portato il monachesimo Theravada in Occidente, partendo dall'Inghilterra nel 77. E quindi anche Achan Cha è diventato estremamente noto a tutti noi. Spesso la foresta, almeno come è impostata nella tradizione thailandese, richiama ha una forte enfasi sulla disciplina. Non è semplicemente il Dhamma, cioè l'insegnamento del Buddha, ma è anche il Vinaya, la disciplina insegnata dal Buddha. Quindi spesso i monaci della foresta sono associati al Dhamma Vinaya, che in un certo senso in Occidente invece non è poi così scontato, perché le persone sono molto interessate al Dhamma, ma tralasciano il Vinaya, cioè sì, tutto l'aspetto disciplinare. Il Buddha ha insegnato il Dhamma Vinaya, però in Occidente viene...
Scusa, sì. Questo vale anche per i laici?
Sì, i cinque precetti è il Vinaya dei laici. Però appunto il primo interesse è stato sicuramente verso il Dhamma, e ora sta un po' l'interesse si sta sviluppando anche verso il vinaya, la disciplina. La disciplina per i laici, la disciplina per il gruppo monastico. E tendiamo a essere rigorosi, austeri nelle nostre vite spirituali. Questo è anche la sua logica, perché ovviamente il primo Dhamma o Dharma, come è avvenuto fuori in Occidente, erano gli anni, fine anni 60, inizio anni 70, quindi capite bene che era un periodo dove non sembrava particolarmente interessante o utile la disciplina, cioè l'interesse era verso altre storie. Ora invece sta ritornando anche questa visione di vita monastica con le sue regole, non tanto per essere, per il gusto di avere, di seguire delle regole, né tantomeno per essere bigotti, ma proprio perché nel lungo periodo, forse addirittura nel breve, ti rendi conto che questa nostra disciplina aiuta la pratica spirituale. Quindi la foresta è un po' ovunque, è un atteggiamento, ritorniamo alla foresta. Vivere in foresta è difficile, e ora qui inizia un po' il gioco delle similitudini. State iniziando forse a capire che non sto parlando semplicemente di alberi e di giungla, ma sto parlando proprio di quello che accade nel nostro cuore. Vivere in foresta è difficile, sopravvivere in foresta è difficile. Se riesci a farlo e a venire fuori dalla foresta, ecco che sei un praticante della foresta. E se sei un monaco, sei un monaco della foresta.
E troviamo quindi la foresta in Thailandia, in Birmania, nei paesi Theravada. Non ci sono espressioni della foresta in altri paesi, per esempio nel Mahayana, non c'è una tradizione della foresta?
Non lo so, presumo di sì, perché come ti dicevo, alla fine è un atteggiamento del cuore, ora, e della mente. In realtà le foreste ormai sono state tagliate anche in questi paesi. Nel corso di pochi anni c'è stata una deforestazione pari forse all'80%. Cioè, quando leggi i testi dei monaci della foresta, i testi che parlano della vita della foresta ai tempi dei monaci della foresta, che hanno formato il lignaggio, il nostro lignaggio, capisci che è un mondo che non esiste più. Però il fatto che non esista più la foresta fisica, intesa proprio con questo tudong, con questo pellegrinaggio che avveniva nella foresta, non implica che possiamo continuare a coltivare un atteggiamento che è quello dei praticanti della foresta, che appunto non è neanche basato su grosse conoscenze dottrinali, quanto basta per poi andare a vedere, approfondire, rischiare quello che c'è da rischiare e essere disposti a lasciare andare il più possibile, se non tutto.
Ma è una figura solitaria il monaco della foresta all'inizio, cioè
sì,
non ha un sangha.
Ha questo sangha di sa che non, che il Buddha ha fatto così, sa che gli altri grandi monaci prima di lui o praticanti prima di lui hanno fatto così, quindi ha un sangha ancora più potente di quello che magari uno può pensare di un gruppo di persone che si raduna e pratica assieme. Ha un esempio forte da seguire, che è appunto il sangha dei nobili. Però sì, spesso l'esperienza di questi monaci è un'esperienza soprattutto all'inizio, quando cercano veramente di districare tutti questi rami che abbiamo dentro al cuore, tutti questi attaccamenti, che è abbastanza solitario, sì. E quindi è molto affascinante, capite che è una tradizione che per molti di noi è coinvolgente, cioè ci fa dire wow, voglio anch'io essere parte di questa storia, almeno un po'. E quando vedi le foto che ti guardano di questi grandi monaci, ti senti perché ora in Occidente abbiamo questi monaci sorridenti, le foto ufficiali sono dei monaci sorridenti, però vi assicuro che ci sono questi monaci, questi occhi fissi che ti guardano, cosa hai fatto oggi? Quindi appunto che c'ho nella mia stanza
per gli spiritivi, per esempio in solitaria, tipo 3 mesi, 4 mesi in cui il monaco si isola dal gruppo e lavora su se stesso.
Sono ancora previsti, sì.
Sì, ma qui
sì.
Si fanno
anche noi possiamo fare queste esperienze, e trovando posti adatti o facendo anche dei pellegrinaggi, dei tudong, sia in Occidente che in Asia, quindi dove ti metti veramente in gioco, vai con la tua ciotola.
Vai veramente in giro, vai nella foresta.
Sì. Se non è nella foresta, appunto nei boschi e poi...
Comunque poi però fai da questo.
Sì,
ma...
sì, sì. Oppure fai... In alternativa ci sono dei luoghi in cui abbiamo dove facciamo dei ritiri solitari, però appunto prima di fare questo ci vuole una formazione, e quindi i primi anni sono all'interno della vita monastica, sei proprio affiancato a uno dei monaci più anziani, a uno dei monaci anziani del monastero, che ti fa da tutor, da insegnante, e in modo tale da raggiungere una certa stabilità e essere pronto per questa
quindi questa è una stabilità. Scelta personale, o puoi anche essere un anziano che dice sì, pronto, vai.
Allora, in genere quello che accade è che nessuno viene forzato a fare questa esperienza solitaria, però appunto la concordi con il monaco anziano, almeno se questo avviene nei primi 5 anni della vita monastica, di monaco effettivo, perché i primi 5 anni siamo in dipendenza, è chiamata così, si chiama Nissaya, cioè praticamente ci affidiamo a un tutor, quindi abbiamo una formazione che inizia, è abbastanza intensa la nostra formazione monastica, perché inizia con almeno un anno di anagarica, postulantato vero e proprio. Si dice postulantato prendendo questa parola un po' dal mondo cattolico. Poi c'è un altro anno da novizio, samanera, e poi dopo, finito questo, almeno un anno, e poi dopo 5 anni da monaco giovane. E dopodiché finisce questo periodo di, alla fine dura 7 anni, come avete capito, questo periodo, e sei un monaco indipendente, che non significa essere ancora autorizzato all'insegnamento, però è un passaggio importante, perché hai la possibilità di sperimentare, cioè vieni incoraggiato a metterti in gioco, a sperimentare, ad avere questa esperienza di solitudine, assumerti più responsabilità, e poi al termine di quei 5 anni, gli altri 5 anni, eventualmente acquisti un ruolo di acciano, di maestro, insegnante, sì. Alcune volte questi titoli sono un po' onorifici, ma poi non è che uno faccia una grande attività, e altre volte invece uno fa veramente...
Ma devi essere designato da un monaco anziano, o poi ho del sangue che decide se sei pronto ad insegnare?
Dopo 10 anni in genere il titolo ce l'hai, e poi dopo vedrai cosa fare. È un po' come la laurea, se non hai dato dimostrazione di, di una certa stabilità, di aver compreso l'insegnamento del Buddha, almeno per alcuni aspetti, sì, altrimenti è un po'... continui a fare la tua vita di monaco. C'è una cosa che appunto vi volevo quasi... mi è venuta in mente leggendo alcune email in questi giorni, sentendo altre persone. C'è un'esigenza incredibile di diffondere il Dhamma, l'insegnamento del Buddha. E le persone appunto sono abbastanza concitate quando mi esprimono questa esigenza. C'è così tanto bisogno di Dhamma. C'è così tanto bisogno di Dhamma, e allora dai, apriamo un nuovo monastero, magari lo strutturiamo più a centro di meditazione, oppure voglia di aiutare queste persone, il mondo è così confuso, c'è così tanta necessità. Onestamente vi direi, avendo il titolo di Achan, trovandomi spesso anche a insegnare, o perlomeno talvolta a insegnare, non è necessario, non è necessario, non è necessario, perché veramente non scordiamo la priorità non è diffondere il Dhamma, ma radicarlo nel nostro cuore. E proprio ora che avrai tutti i requisiti, ho tutti i requisiti per essere in questa posizione di maestro, mi rendo conto che è bene continuare a respirare e approfondire, dare stabilità. E non è, la priorità non è diffondere il Dhamma, ma essere sicuri di avercelo nel nostro cuore. Non lasciamoci prendere da questa
frenesia
proprio. Devo salvare il mondo.
La paura che ci fa dire, stiamo guardandosi attorno, viene paura, come sta andando il mondo.
E allora in questo caso, quando c'è paura, appunto, non è che possiamo pretendere di rendere le persone attorno a noi più benevoli, eccetera, ma apriamo il nostro cuore, sviluppiamo metta e benevolenza, e scopriamo che parte di questa paura è andata via, o perlomeno la nostra paura è andata via.
Fa parte anche della cultura occidentale di volersi espandere. Tu pensi al cristianesimo, cioè la gente è così, questa follia di per forza far diventare tutti cristiani, poi loro non lo sono prima, quindi è proprio l'occidentale questa cosa. Quindi adesso abbraccio del Dhamma, allora devo mandare il Dhamma, portarlo dappertutto, cioè proprio noi siamo un po' così.
Sento la sincerità in questa, sì. Cioè ci sono buone intenzioni, però appunto torniamo a respirare, a non occuparci troppo di coinvolgere le altre persone nel Dhamma, ma siamo sicuri di sapere andare dentro la foresta, sapere lasciare andare i nostri attaccamenti, che in foresta, sto parlando della foresta del cuore in questo caso, emergono, e di ritornarne fuori con una visione completamente differente, con la visione del Dhamma. Perché appunto in mezzo a questa foresta cercare di districare i rami di qualcun altro rischia di impantanarci più tutti assieme. Quindi non è per non aiutare gli altri, ma proprio perché il miglior modo di aiutare gli altri è avere stabile il Dhamma nel nostro cuore. Ed è un lavoro abbastanza impegnativo, cioè non si tratta di fare una meditazione al giorno, talvolta appunto 20 minuti, 30, un'ora, no, si tratta proprio di lasciare andare tutti i nostri attaccamenti uno a uno, ed è una E
la furia è difficile.
Ecco perché appunto venite qui per in qualche modo per ristorarvi, trovare un'ispirazione, trovare anche un sostegno, e poi però appunto se siete affascinati da questa foresta, là fuori è la vostra foresta, là ci sono le vostre tigri, perché questi monaci della foresta andavano, fammi vedere se ho paura, come facevano a vedere se avevano paura, andavano nei luoghi dove sono le tigri, e dove erano le tigri, e dicevano sì, no.
Pare che li addomesticassero alcuni.
Ma ora c'è questo monastero in Thailandia delle tigri che penso venga, segua il lignaggio di Lompo Maubua. Comunque, insomma, poi raccontiamo questa bella storia. Tutti i monaci che hanno incontrato le tigre sono sopravvissuti e l'hanno raccontato. Poi viene in mente, aspetta, l'hanno raccontato quelli che sono sopravvissuti, poi
gli altri
forse non tutti sono tornati, perché appunto quest'idea di meta, no? Come si fa a affrontare la paura, quindi le tigri, sempre le tigri intese non necessariamente a questo punto come animali, ma con il cuore aperto, con meta, e allora ti dici, ma se io diffondo, se io pratico questa apertura del cuore, la tigre non mi sbrana? La risposta è, se ti sbrana muori felice. C'è questa cosa, questa anche noi occidentali che magari ci troviamo in Thailandia e non abbiamo grosse esperienze della natura, perché insomma molti di noi, i monaci della foresta occidentali, in realtà siamo nati in città, siamo cittadini, quindi allora arriviamo in questi residui di foresta un po' con la mentalità del giardino dell'Eden, ora vado in foresta, niente mi può nuocere perché io sono un praticante del Dhamma. I monaci thailandesi ti guardano come dire, questo è pazzo, perché in effetti chi è stato in Asia si rende conto che, mi ricordo appunto quando mi dissero stai attento alle formiche, e io guardai questo monaco e gli dissi, non ti preoccupare, io seguo i precetti, non mi metto a uccidere le formiche, e lui mi guardò, no, sono loro che magari fanno male a te. E poi se senti una puntura, un morso di queste formiche, riesci a capire perché ti hanno detto stai attento alle formiche, no?
È pratico, pratico.
Quindi insomma, infatti i nostri monaci thailandesi arrivano in Occidente e ti chiedono qui che pericoli ci sono, e tu dici ma come prima domanda mi dici questa cosa qua? In realtà è saggezza, perché sono abituati a un posto abbastanza difficile, cioè il concetto della natura non è il concetto che abbiamo nella mentalità occidentale, quindi cattolica, come giardino, espressione della bellezza di Dio. La foresta è il posto pieno di incertezza e anche di pericoli, quindi c'è la solitudine, c'è la possibilità di sviluppare la quiete, ma è un posto dove devi essere presente, vigile, perché altrimenti metti il piede nel posto sbagliato, rischi di avere grossi problemi. E ora iniziate a pensare alla foresta delle metropolitane, delle città affollate, iniziate a fare un paragone, quando appunto si dice facile qui, ma insomma alla fine ognuno pratichi con la propria foresta, no? E quindi insomma, cioè, quando noi monaci occidentali senza esperienza arriviamo in questa natura, dopo un po' iniziamo a scoprire che ci sono un sacco di pericoli. È il classico consiglio che ti danno i monaci thailandesi, è proprio questo di praticare metta. metta come benevolenza, gentilezza amorevole. Perché? Perché apri il cuore, ti rivolgi verso l'amore e quindi vai più sereno a sperimentare quello che può accadere. E la domanda è un classico: allora pratico metta e il serpente non mi morde? E il monaco appunto ti guarda: tu pratica metta, non ti preoccupare di altro. Quindi è una tradizione con il suo fascino. Poi però dobbiamo anche imparare ad ammorbidire, perché ora forse quando io dico queste cose almeno il gruppo dei maschietti inizia quasi a essere un mezzo Rambo, si vede pronto, no, a affrontare tutti i pericoli, domani con la Chantok tutti a offrirsi volontari per i sassi, per le massi, faccio io! E vedi proprio che bardato con la tua ciotola al fianco, il tuo glot, l'ombrello, no, vado in foresta, non ti preoccupare di me, no, pa!
E così si mette una gamba.
Scopri che alla fine, no, devi sviluppare però anche un lato molto più soffice, cioè non si tratta di un corso di sopravvivenza, no? Stai 10 giorni in foresta e poi dopo c'è il diploma del, come si chiama, questi survival diploma, questi corsi di sopravvivenza, no, ecco perché poi dopo devi acquistare nel tempo. Se ora avete sentito un brivido lungo la schiena quando parlavo di foresta, proprio nel senso sì, si va, dovete poi capire che nel corso del tempo dovete anche, si deve sviluppare anche proprio un senso di gentilezza, di compassione, di tolleranza. In altre parole, non vi stupite se in mezzo alla foresta iniziate a piangere, ecco. E quindi c'è questo Rambo in veste monastica che un tanto dice: ma io voglio la mamma. È un classico, proprio sei lì in mezzo, ma questo accade anche semplicemente nelle nostre...
In Italia?
Vabbè, non ho... anche agli americani è successo, guarda, ci sono storie anche di... Proprio lo stesso Lampus Umedo a un certo punto diceva: ma io voglio la mamma, e una pastina. E in questo bosco, non è una foresta quello del Santa Citrama, non ha una foresta, ma un bosco, in queste capanne, che all'inizio le persone dicono: ah, bello, voglio andare nel bosco, eccetera, eccetera. Però dopo un po' scopri che vengono, assieme alla pace del bosco, però vengono a bussarti anche tutti i fantasmi, tutti i tuoi fantasmi. Il bosco diventa un luogo, un conto è vederlo a luna, alle 2 del giorno, con questa piacevole camminata accanto al fiume, al torrente, e un conto è nelle notte che magari uno passa insonne, perché abbiamo notti insonne, no? Dove emozioni, forti emozioni ti possono sorgere e... sì, cioè, varie storie. E senti questi rumorini da fuori, cri cri, cru cru, e tu, chi è? Chi è? E tu dici, no, però nello stesso tempo ti rendi conto, perché a 13 anni ho guardato quel film dell'orrore? E quindi c'è queste leggende che viaggiano nel bosco, del cane che con la bocca rossa, del fantasma formaggino, tutte queste cose. Tutte queste cose che poi, vabbè, la mattina alle 8, alle 9,
tutto
dice: ma come è stato possibile? Però appunto la notte è un momento di potenzialmente di grande introspezione, e spesso se non abbiamo ancora un grosso samadhi, capacità di raccoglimento, di tenere la mente sul respiro e anche una saggezza per districarsi da queste storie, è uno di quei fattori. Le notte nei primi anni non talvolta sono intense. Apri la porta della cutiva, incontri i monaci più anziani che ti guardano, che c'hai le occhiaie, sei bene, eh? Bene, bene. E allora mi ricordo che alcuni monaci anziani mi guardavano, questi thailandesi mi guardavano: pensi troppo. C'era nel volto tutta la notte, eventualmente, che era scivolata, non eri riuscito a rimetterla assieme con il Dhamma, o meglio, eri riuscito a pazientare, che è una notevole qualità del Dhamma, la pazienza. Pazienza, tollerare il disagio, alle 4 in piedi, presente, indipendentemente da aver dormito un'ora, mezz'ora, due ore, e lì in quella tua presenza, assieme alla comunità che praticava e faceva puja assieme, pieno di dolori, no? Perché insomma, magari appunto avendo anche le mie disabilità, mi ricordo che eri tutto lì teso, ma finalmente ritrovavi nei canti, nella puja, anche prima del sole, un senso di direzione. Passa, ora se avete affrontato qualcuna di queste esperienze non vi preoccupate, passa, se non l'avete sperimentata non vi preoccupate, arriverà prima o poi. Perché insomma, ognuno abbiamo il nostro karma, e il nostro karma matura,
si manifesta
in maniera sempre più improvvisa. Questo è uno di quei luoghi dove il karma si può manifestare in maniera più improvvisa rispetto a altre situazioni, perché apri le catene della logica di causa effetto, diventano più labili, e quindi può passare di tutto, dalle cose piacevoli alle cose invece più spiacevoli.
Dicevamo proprio con Roberto oggi che c'è un'atmosfera molto particolare proprio nel posto, in questo posto, un'atmosfera che in qualche maniera rassicura. Questa era anche una pratica, non so, la vostra pratica. Comunque il posto, il luogo di per sé, è il posto.
Sono contento, bene, grazie. Agganciatevi a questa facilitazione che ci viene offerta dal luogo per andare in profondità, più in profondità. Non vi accontentate semplicemente, ok, sono un po' più rilassato, ma approfittatene per respirare, calmare la mente e districare qualcuno di questi rami. Se vedete troppa tensione, nel senso che devo fare, allora bilanciate, ritornate. Ma c'è questa bellissima idea, questa modalità di utilizzare la rinascita con due modalità completamente opposte, e se lo sapete fare sviluppate una grossa saggezza. Inizia tutto da questa battuta: ma com'è che i monaci occidentali sono molto più tesi dei monaci asiatici? E la battuta è: perché i monaci occidentali hanno una sola vita, gli asiatici ne hanno tante. E allora con questo approccio verso la rinascita, in un certo senso dai respiro, ok.
Ma
dai respiro, nel senso, dai un'idea che ok, non è tutto in una vita, ci provo, faccio il mio meglio, ma casomai riprendo. Però appunto c'è anche l'altra idea, quell'altro approccio di rinascita: ehi, guarda che la prossima vita non è sicura, non sai dove va a finire, quindi datti da fare. Allora uno dice, ma è sempre una credenza di rinascita, ma mi cambi impostazione a seconda della situazione? Sì, perché in alcuni momenti della nostra pratica bisogna pompare, in altri momenti invece bisogna stare seduti su una panchina a godersi l'ultimo raggio di sole o il sole che batte sulla schiena, eccetera. Quindi alcune volte c'è da fare il gatto di casa e alcune volte la tigre della foresta. Sempre felino, però insomma con atteggiamenti potenzialmente differenti. E in questa abilità di cambiare, modificare, partendo da questa credenza, da questa fiducia verso la rinascita, però in questa abilità di viverla in maniera differente, scopri che è un processo condizionato. Cioè c'è una condizione di tensione, rilasso. C'è una condizione di troppo rilassamento, tendo. Tutto questo che è un processo condizionato basato sulla logica di causa-effetto. E Buddha aveva pienamente ragione. È basato tutto sul karma e quindi ci dà la via di uscita dal karma, che è quella di non identificarci con questa logica di causa-effetto, né con l'idea che io sono rilassato, né con l'idea che io sono teso, e neanche stringere in maniera dottrinale la rinascita. Se c'è, ok, se non c'è, ok, però come monaco buddista o come buddista il Buddha la insegna e io tendo a prenderla, a crederci. Però appunto mi chiedete, allora se io non credo alla rinascita non posso essere buddista o tantomeno fare il monaco? La risposta è no, in linea di massima, anche se tu uno dice non credo alla rinascita, almeno fino a questa maniera arriva. Poi dopo forse iniziamo a dire, ma chiaro, è il messaggio del Buddha. In tutti i suoi aspetti. Se tu mi concedi no, insomma, c'è abbastanza, è chiaro, un'idea di attaccamento. Se tu mi dici sì, forse, allora hai compreso che il Buddha parla di non attaccarsi a idee o opinioni.